Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci in diretta per la seconda puntata di questa settimana di Palla in Tribuna, ma noi ci colleghiamo subito con il centro sportivo di Collecchio perché è iniziata la conferenza stampa di presentazione di Gabriel Charpentier. Ascoltiamola. Adesso attendiamo che sistemino le opzioni per il microfono in casa Parma Calcio. Questo insomma, è l'avvio della conferenza stampa di Charpentier. Stiamo tendendo un orecchio a quello che sta dicendo l'attaccante. Sentiamo.
A Parma. Ci puoi spiegare com'è nata la trattativa? Perché negli ultimi giorni di mercato diciamo che si è preparato l'affondo per Charpentier. Com'è nata questa trattativa?
Non lo so come spiegare bene. È così, solo che ho parlato con il mio agente, mi ha proposto il Parma e io sono venuto subito perché Parma è una grande squadra e un gran club.
Conoscevi già un po' la piazza, che idea ti eri fatto da fuori?
No, è la prima volta che sono venuto qua a Parma, la prima volta. Non la conosco prima. Beh, la squadra sì, certo. C'è tante leggende che sono passate qua.
Ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Come hai visto la squadra in queste prime in questo inizio di campionato molto positivo?
Ho visto una buona squadra con tante ambizioni e adesso ci formiamo un buon gruppo per lavorare.
Ciao Gabriel, io volevo sapere come ti sei trovato in questi due mesi che per te sono stati di recupero, per poter riguadagnare una forma eccellente. Ecco, come ti sei trovato all'interno della squadra? Che rapporti hai stretto con i tuoi compagni e con l'allenatore?
Ciao, mi sono trovato bene. Conosco già un giocatore, Enrico, che avevo giocato con lui alla Regina, e c'è anche qualche giocatore francese, quindi mi sono molto avvicinato velocissimo, quindi bene. E anche l'allenatore mi ha parlato, quindi mi sono sentito subito dentro il gruppo.
Sei arrivato qui come insomma, la punta molto desiderata, no? L'attaccante che il Parma cercava, c'è stato tutto un dibattito di mesi, no? Che non c'era una punta, poi in realtà sei arrivato tu ed è esploso Roberto Inglese, o riesploso, o comunque è tornato ai livelli di qualche anno fa. Ecco, c'è molta concorrenza in attacco. Come la senti questa cosa? Come una preoccupazione, più una preoccupazione o più uno stimolo, cioè per fare meglio?
No, per me l'inglese è un esempio qua, quindi mi fa piacere per lui e mi dona l'envie di lavorare anche per giocare con lui in attacco. Quindi
okay. Bene. Sei arrivato qui con una dote importante, cioè l'anno scorso tu sei stato il più giovane giocatore della Serie B ad essere andato in doppia cifra, hai segnato credo 10 gol, no, l'anno scorso? O sbaglio?
10, sì.
Ecco. Ci sono tanti giovani in questo Parma, questo ti facilita, cioè il fatto di essere in tanti, oltre ad avere ovviamente delle guide che sono i senatori, da Buffon ad Ansaldi, a Romagnoli, insomma. Ci sono tanti giovani, questo ti ha aiutato nell'inserirti nel gruppo?
Sì, anche sì mi ha aiutato anche, il più vecchio di gruppo mi ha aiutato tanto, quindi per me è un po' uguale.
Quanta voglia hai di scendere in campo?
Ah, tanto, tanto, ma sto lavorando, quindi... Ma sto aspettando il mio momento.
Però sabato eri in panchina, quindi si presume che ormai insomma ci sei, no?
Sì, ma sono pronto per aiutare la squadra, quindi non c'è un problema.
Bene, grazie.
Prego.
Ci sono altre domande?
Questa è la conferenza stampa di Charpentier
sabato
da Collecchio. Sentiamo un'altra domanda.
Sei andato in panchina contro la tua ex squadra. Ci dici un po' che significato ha avuto per te ritornare, seppur da lontano, a respirare dalla panchina, chiaramente, a respirare le sensazioni del campo, perché eri fermo da un po' e soprattutto la tua carriera, ti descrivono tutti come un potenziale campione, però la tua carriera è stata un attimino un po' penalizzata da tanti guai fisici. Che sensazioni hai provato tornando in campo?
Una buona sensazione, è sempre una buona sensazione di tornare, di essere avvicinato al campo, quindi una buona sensazione, e anche contro il Lex, ancora di più.
Grosso ti ha detto qualcosa, vi siete parlati con qualcuno?
Ci siamo salutati.
Ti chiedo se questa squadra, se il Parma è una squadra che può puntare alla Serie A, che idea ti sei fatto? Ormai credo che le partite tu le abbia viste ovviamente tutte quante, e conoscendo la categoria, malgrado la tua giovane età, puoi dirci se questa squadra è pronta?
Adesso stiamo lavorando solo per ogni partita a vincere. Quindi per adesso pensiamo solo a vincere e vediamo.
Pecchia ti chiede qualcosa in particolare, l'allenatore?
Di lavorare e pensare a vincere.
L'ultima, è ancora Benzema il tuo idolo o hai cambiato?
Sì, sempre. Sempre.
Grazie.
Prego.
Bene, vediamo. Grazie a tutti, buon pomeriggio, chiudiamo
terminata,
qui la conferenza stampa di Gabriel.
Terminata dunque la conferenza di Gabriel Charpentier, neoattaccante del Parma. Allora, una comunicazione per la regia, per Simonetta Collini. Tra poco sentiremo il nostro pezzo del TG Sport con la scheda di Marco Balestrazzi, che fa un po' il punto della situazione. Poi andremo in pubblicità, come di consueto, al solito orario, poi ci collegheremo con il nostro primo ospite. Queste erano, le avete sentite, le prime parole di Gabriel Charpentier, attaccante franco-congolese, arrivato negli ultimissimi giorni di mercato, l'ultimo rinforzo che la dirigenza, la società ha fornito a Fabio Pecchia. Tra l'altro, prima panchina per Charpentier nell'ultimo match con il Frosinone, la squadra dalla quale proviene proprio Charpentier, che in realtà è arrivato a Parma via Genoa che era proprietario del cartellino, che ora da quanto ci risulta è tutto del Parma, e che ha deciso di darlo appunto alla società crociata. Abbiamo detto, l'incognita legata a Charpentier è soprattutto quella che riguarda gli infortuni, un giocatore molto molto infortunabile negli ultimi anni, che però nel campionato scorso ha dimostrato che quando sta bene in Serie B può fare ottime cose. Se ne è accorto anche il Parma, che alla prima giornata subì gol proprio da Gabriel Charpentier. Charpentier che chissà potrebbe anche fare il suo debutto in campionato a Pisa, indicativa anche questa conferenza stampa, insomma in questa settimana, chissà, l'abbiamo visto un po', non vorrei dire timido, forse un po' irretito anche dalla barriera linguistica, comunque parla meglio l'italiano di come non parli il francese, quindi tanto di cappello, per carità. Però insomma non ci ha dato troppe indicazioni sulle sue condizioni fisiche, detto che evidentemente adesso sta bene, si è andato in panchina, però l'avete sentito anche la domanda del collega, credo fosse Guglielmo Truppo, insomma gli ha chiesto conto di tutti questi infortuni, ma insomma ha un po' deviato, giustamente ha un po' glissato Charpentier, che ora si focalizza solo sul campo. L'anno scorso 10 gol in 22 partite, uno score, va detto, niente male. Quest'anno, almeno in questo momento, diciamo che finché Roberto Inglese segna così e gioca così, possiamo anche aspettarlo, ecco, mettiamola così. Certo è che poi un attaccante fresco in certe partite, soprattutto uno come Charpentier, un uomo d'area degli ultimi 11-16 metri, ma proprio uno da ultimi 11 metri, può fare sicuramente comodo, deve fare comodo, perché il Parma ha pochissime alternative. Una è Benedicac, che però quest'anno, pur più maturo rispetto all'anno scorso, sembra davvero non trovarsi in questa nuova disposizione tattica, e capiremo un po' con l'andare, con l'avanzare delle giornate, quale sarà il destino di un Benedicac che fin qui non ha lasciato alcun segno ed è spesso ai margini. Ricordo, prima di appunto di inoltrarci nel proseguo di questa puntata, il numero per scriverci SMS WhatsApp è il 333 920 170, come sempre. Ripiloghiamo subito quello che è, prima di appunto proseguire un po' con tutti i ragionamenti che abbiamo da fare questo pomeriggio, diamo uno sguardo a quello che è il programma della prossima giornata, perché si parte venerdì alle 20:30 con un suggestivo Genoa-Cagliari. Le grandi deluse della scorsa Serie A, le due retrocesse, principali favorite sulla carta di questo campionato, anche se nessuna delle due è in vetta alla classifica. Il Cagliari tra l'altro ha perso non benissimo l'ultima partita, anzi ho visto la sintesi, contro il Venezia, partita abbastanza strana. Era andato in vantaggio il Cagliari, poi ha preso 4 gol da un Venezia che anche lui, appena retrocesso, fa fatica davvero a prendere un ritmo convincente. 8 punti in classifica, certo questa vittoria molto pesante, anche molto utile per il morale. Sabato alle 14 c'è Pisa-Parma, che come sempre vi trasmetteremo in diretta qui dalle frequenze di Radio Parma. Ascoli-Modena, due squadre che hanno rialzato un po' la testa nell'ultima giornata, in particolare il Modena ha vinto 1-0 contro la Regina, l'Ascoli ha pareggiato a Benevento, un campo difficile, tra l'altro era andato anche in vantaggio. Brescia-Cittadella, poi Ternana-Palermo, attenzione a questa Ternana che sembra non volersi fermare, poi chissà. Venezia-Bari, il Bari grande rivelazione di questo inizio di campionato, in testa alla classifica con un Khedira che non smette più di segnare. Frosinone Spal si giocherà alle 16:15. Spal che anche quest'anno insomma sembra un po' così da medio-bassa classifica, almeno fin qui. Regina Cosenza, derby calabrese. Poi c'è Como Perugia, due delle principali deluse di questo inizio campionato. Perugia terz'ultimo a 4 punti, Como ultimo a 3 punti. E poi Sud Tirol Benevento. Tra l'altro ho letto una classifica non aggiornatissima perché mi dà il Modena a 3 punti. Adesso ne vado a cercare una più corretta. Questo quindi il quadro della prossima giornata che vede il Parma su un campo difficile. Poi nel corso di questa settimana abbiamo diversi ospiti da Pisa, quindi ve lo anticipo già. Oggi invece, vi anticipo quello che sarà l'ultimo ospite di questa trasmissione. Andiamo fuori provincia, ma molto vicini. Attenzione, andiamo a Fiorenzuola e i tifosi del Parma già hanno capito il perché. Sentiamo, leggo subito, anzi, due messaggi che mi sono appena arrivati al 333 920 170. Rino dice: nel secondo tempo il carpentiere penso che potrà piantare molti chiodi. Questa metafora di Rino per appunto su Charpentier, che potrà essere utile. Gianluca dice che erano troppo ovvie le domande fatte a Charpentier. Servivano domande più precise sulla sua situazione fisica o sulle qualità tecniche. Beh, insomma, sulla situazione fisica, sì, Gianluca, lui ha detto di stare bene, almeno da quanto ho capito. Questo ha detto, insomma, Charpentier sulla sua posizione. Insomma, sì, magari ci sarà modo anche di conoscerlo, di capirlo meglio. Effettivamente, teoricamente, è una prima punta, almeno nel gioco di Fabio Pecchia dovrebbe essere assolutamente così. Allora, facciamo il punto con in casa Parma, al netto di quello che ha appena detto Charpentier, su cui torneremo poi col nostro ospite, ma intanto facciamo il punto in casa Parma con il servizio di Marco Balestrazzi.
Toccherà a Leandro Cicisola difendere la porta del Parma in trasferta a Pisa. Infortunatosi in uscita sabato scorso contro il Frosinone, Gigi Buffon dovrà fermarsi almeno un mese. Si tratta di un problema ai tendini della coscia sinistra. Non c'è fretta, il portiere argentino ha già dimostrato grande affidabilità. Oggi in casa Parma la ripresa degli allenamenti. Dopo 7 giornate i crociati sono settimi a sole 3 lunghezze dal terzetto di testa. A parità di cammino l'anno scorso, alla 7ª, i punti all'attivo erano 9, ben 10 quelli di distacco però dal Pisa capolista. Conta poco la graduatoria, che vale a quella di maggio, ma ci sono altri segnali di cambiamento. Il Parma ha oggi il terzo miglior attacco della B con 13 reti all'attivo. Meglio hanno fatto solo Bari e Regina. Sul fronte dei gol incassati invece c'è da lavorare, sono 10. Tra le prime solo il Brescia ha fatto peggio, ma ne ha presi 6 nell'ultimo turno. La maggior predisposizione a lottare che tanti tifosi hanno notato e apprezzato si evince anche dalla classifica dei cartellini, ben 24 i gialli, senza contare la doppia ammonizione di Eno contro il Frosinone, un dato che vale il primato tra le squadre più sanzionate alla pari del Cittadella. Juric è già a quota 4 in diffida. Emergono luci ed ombre dalle classifiche che confrontano il rendimento tra primo e secondo tempo. Se si giocassero solo i primi 45 minuti, il Parma sarebbe secondo con 15 punti, a meno uno dalla Regina. Il rendimento dei secondi tempi, invece, vale il quart'ultimo posto. Considerazione forse banale, Pecchia sembra avere ancora tanto da lavorare sulla tenuta fisica e soprattutto psicologica della sua squadra. Ci sono probabilmente retaggi e fragilità che derivano dal passato. Col Frosinone, la traversa sul colpo di testa di Lucioni ha evitato un'altra delusione.
Palla in tribuna.
E meno male che Lucioni ha colpito la traversa, altrimenti oggi e anche ieri saremmo qui a fare altri discorsi, dai, diciamolo, inutile nasconderci. Alla fine va bene tutto, il cinismo eccetera, poi però quello che conta sono i risultati e spesso la differenza la fa anche una traversa colpita o non colpita. Pensate al rigore di Dennis Mann, tra l'altro ho provato a cercare in giro per il web se quello non fosse un record, perché un rigore toccato dal portiere con la palla toccata dal portiere che poi va a incocciare su tutti e tre i legni della porta, penso sia un record, non lo so, vediamo. Se qualcuno conosce un episodio analogo me lo scrivo ovviamente al 333 920 170. Noi invece adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a parlare di Parma, di Frosinone, di Pisa e di molto altro col nostro primo ospite di questo pomeriggio. A tra poco.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, abbiamo aperto questa puntata, e lo dico per chi si fosse appena collegato, con la conferenza stampa live da Collecchio di Gabriel Charpentier, l'ultimo acquisto in casa Parma, ormai pronto, pensiamo, anche a scendere in campo almeno per uno spezzone di partita, forse già contro il Pisa, ma questo lo vedremo. Poi vi riassumiamo anche quello che ha detto, non è che abbia detto per la verità chissà cosa, tutte dichiarazioni abbastanza di routine. Parliamo di questo e di altro con il nostro primo ospite di questo pomeriggio, il giornalista Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco, hai avuto modo di ascoltare la conferenza di Gabriel Charpentier, che impressione ti ha fatto?
Ma sicuramente un giocatore che ha tanta voglia di scendere in campo dopo diversi mesi di stop. Ricordiamo che la sua ultima partita ufficiale risale ancora alla passata stagione tra le fila del Frosinone, avversario proprio sabato scorso al Tardini, ha iniziato ad assaggiare il campo con la panchina, e tra le parole sicuramente anche un gesto di reverenza quasi nei confronti di Roberto Inglese, lo ha definito un esempio, e quindi abbiamo capito il clima che si respira nello spogliatoio. Sicuramente Charpentier in questo momento parte alle spalle di Inglese, complice anche la riesplosione, l'esplosione dell'attaccante Lucera, e quindi potrà sicuramente entrare negli schemi, nei meccanismi di Pecchia con una relativa tranquillità.
Un nostro radioascoltatore ci diceva, insomma, avrebbe voluto sentire la domanda secca e netta: in che condizioni sei e qual è il tuo ruolo prediletto? Come condizioni, chissà se lo sa anche lui.
Come hai detto tu, io penso che lui possa essere pronto già adesso per giocare uno spezzone. Probabilmente dal primo minuto inizia, possa ancora essere una questione un pochino prematura. Me lo immagino magari che possa entrare in condizione per poter eventualmente essere impiegabile dall'inizio fra un paio di settimane. Ecco, adesso penso che lui abbia bisogno di lavorare ancora tanto per mettersi al passo con i compagni, però già la scorsa settimana in allenamento e sabato in partita ha iniziato a riassaporare il campo, e quindi presumo che nella tabella di marcia Charpentier ci possa essere magari un quarto d'ora, 20 minuti col Pisa, per poi eventualmente pensare ad aumentare il minutaggio e vederlo magari titolare se necessario entro la fine del mese, considerando che comunque là davanti Inglese sta facendo benissimo.
E appunto come posizione direi che ci sono pochi dubbi, Charpentier è una prima punta.
Sì, io penso, penso che Inglese e Charpentier siano un po' candidati a spartirsi la maglia numero 9, con Benedicak come alternativa, che però abbiamo visto che Benedicak può essere anche utile, anzi forse in questo momento sta quasi facendo meglio nelle volte in cui è stato impiegato da esterno, anche se poi in realtà negli ultimi spezzoni non è che abbia convinto tantissimo, con Tutino che in assenza di Mihaila credo che insomma sia stato stabilmente spostato sulla corsia mancina.
Marco Bernardini, ti leggo il messaggio di Roberto, mi piacerebbe avere un tuo parere su quello che ci scrive. Dice, dice speriamo che la dea bendata ci assista per molto tempo. Mi sbaglierò, ma per ovviare ai troppi gol subiti bisognerebbe cambiare modulo, cioè giocare con un 4-3-1-2, altrimenti faremo sempre fatica. Roberto, cosa ne pensi, Marco, del 4-3-1-2? Come potrebbe essere messo in campo poi negli uomini?
Guarda, soprattutto... si era sempre detto che il 4-3-1-2 potesse essere un attimino frenato dalla presenza dei due rumeni, Mann e Mihaila. In questo momento Mihaila è fuori e lo sarà ancora per un po'. Mann, in ogni modo, che si sta alternando con Camara, potrebbe eventualmente, a mio parere, essere anche impiegato come seconda punta. Quindi è un'opzione che reputo fattibile, e aggiungo io, probabilmente risolverebbe il dilemma, se così si può chiamare, anche a centrocampo, dove è vero che poi non ci sarebbero praticamente quasi più riserve, però l'utilizzo contemporaneo, quando starà bene, di Bernabé come regista basso, con Juric ed Estevez come mezzali, potrebbe effettivamente essere una soluzione.
In questo ipotetico 4-3-1-2 di cui stiamo parlando così sulla traccia di un messaggio di un radioascoltatore, non c'è nessuna indiscrezione che parli di questo.
No, assolutamente.
Non so quanto Pecchia sia, ma come tanti allenatori, sia propenso a cambiare un sistema che tra l'altro adesso gli sta anche dando risultati. Ecco, 4-3-1-2, la difesa non cambierebbe. Del centrocampo hai già detto, cioè Bernabé regista e Juric ed Estevez ai suoi lati. Immagino ovviamente Franco Vázquez sulla tre quarti, quindi trequartista, e davanti Inglese e Tutino.
Ma giocherei il gioco delle Mann. Coppie, Inglese o Charpentier, e Tutino e Mann in questo caso, con Benedicak Jolly, perché probabilmente Benedicak è l'unico giocatore che volendo potrebbe anche ricoprire entrambe le posizioni. C'è anche Bonnier ovviamente come possibilità, Pesce inglese Charpentier, con, aggiungo, Charpentier rispetto a inglese probabilmente come caratteristica è più un attaccante d'area di rigore, quindi mettono i panni magari di una partita che non si mette bene, negli ultimi 20 minuti il Parma ha bisogno di sbloccarla, magari specialmente tra le Morami, che sicuramente anche Charpentier con le doti aeree è sicuramente penso l'attaccante migliore che il Parma in rosa, quindi inglese Charpentier prime punte ma con caratteristiche sicuramente diverse tra di loro, aggiungendo che Tutino di questi attaccanti è l'unico che insomma punta e attacca la profondità, quindi anche lui dà una soluzione in più sia nel caso possa essere impiegato come seconda punta, dove tra l'altro lo ricordiamo fece molto bene a Salerno due stagioni fa accanto proprio a una torre come Juric, ma anche come esterno di sinistra.
Lorenzo ci scrive: domanda per Bernardini, il Parma nella parte finale delle partite concede tante occasioni agli avversari e spesso prende gol, da cosa è dovuto questo calo? E lui ti dà delle opzioni, lui dice calo fisico, calo mentale, cambi non adeguati ai titolari, difficoltà a gestire il risultato?
Aggiungo la quarta, che è il gioco di Pecchia. Secondo me il gioco di Pecchia è molto molto dispendioso, fatto di pressing, fatto comunque di grosso dispendio di energie più fisiche che mentali, credo, e nel finale il Parma tende incredibilmente ad abbassarsi. Il problema è che quando si abbassa dà proprio la sensazione di essere in sofferenza, perché anche col Frosinone negli ultimi minuti davvero dava l'idea al Parma di non poter fare più di quello che stava facendo, di stringere, quindi la capacità di soffrire sicuramente da sottolineare e credo possa essere un valore aggiunto più insomma che uno svantaggio in questo caso. Però la sensazione è che il Parma spenda molto e debba essere ancora un po' più cinico, non tanto quando crea l'occasione, ad esempio il primo tempo, ma soprattutto quando ha a disposizione delle ripartenze o dei contropiedi per andare a chiudere le partite, perché chiaramente gli avversari si devono sbilanciare, si creano degli spazi in campo aperto e il Parma lì ne deve approfittare. E questo è un piccolo messaggio a Mann, che sicuramente l'altro giorno non ha gestito benissimo alcuni palloni che avevo potuto chiudere la partita in anticipo.
Sì, perché vabbè, apriamo e chiudiamo questa parentesi, se poi non avessimo vinto quella partita allora dopo avremmo aperto il processo su quella palla del possibile 3-0.
Sì, mi viene in mente anche gli ultimi 10 minuti di Ascoli, una partita che era chiusissima e probabilmente non si è mai riaperta ufficialmente, però sei avanti 3-0, prendi il 3-1, rischi il 3-2, insomma, per come l'aveva gestita il Parma nei primi 70-75 minuti, è un finale, tra virgolette, non accettabile. Ecco, con la Ternana è andato in maniera simile, poi con la Ternana non c'è mai stata una vera e propria sofferenza, perché realmente la Ternana è scesa 4 volte e ha segnato 3 gol, però deve far riflettere, comunque anche in quel caso il Parma ha subito 3 gol nella ripresa, calando nel finale in maniera vistosa.
Giuliano torna sul discorso del 4-3-1-2 e dice: metterei Estevez, Juric e Camara nella linea dei tre, Bernabé al posto di Vasquez e Mann e Inglese davanti, così squadra di grande equilibrio. Insomma, Giuliano sembra un po' bocciare Vasquez, o forse
sì,
lotterebbe
sì,
per l'ultima mezz'ora.
Lo stiamo attendendo tutti, però io faccio il rovescio della medaglia e dico che probabilmente Vasquez è forse quello che sta soffrendo di meno il digiuno di gol, perché penso che altrimenti uno dei due rigori, con la personalità e con l'esperienza che ha, se lo sarebbe anche portato a casa. Quindi probabilmente è più un discorso da esterno, no? Il fatto che Vasquez sta facendo fatica anche come prestazioni, però anche in termini di gol sappiamo che per un giocatore che vero non ha mai vissuto di grandissime diciamo cifre realizzative, però fa un po' specie trovare Vasquez a 0 gol dopo 7 giornate, e probabilmente più un discorso dall'esterno che non dall'interno, perché sono sicuro che se fosse stato un grosso problema Vasquez, credo che almeno uno dei due rigori lo avrebbe calciato, ecco.
Luca ha una domanda per te sul volley, ma te la faccio dopo. Invece un altro Luca fa una domanda a me sul ciclismo, dopo ci arriviamo. Però prima una considerazione, che sì, sempre di Roberto, che dice: ricordiamoci che a centrocampo abbiamo anche Somm, Camara e Ainhoa, io aggiungo anche Boichiala. Vabbè, Camara l'abbiamo detto, Ainhoa, ecco, di questi mi sembra quello con più prospettive nell'immediato, nel senso che Somm ormai credo che abbiamo capito che a questo livello fa molta fatica. Sì. Boichiala è molto giovane, perché è un 2004 e ancora insomma gli va dato il tempo di crescere. Ainhoa è un 2002 che si è fatto anche spellere con il Frosinone, un po' ingenuo, con l'Ascoli ha fatto qualcosa di buono, qualcos'altro meno, però insomma mi sembra un giocatore, Marco Bernardini,
sì,
su
sì,
cui lavorare nell'immediato.
C'è da dire una cosa, quando è stato a disposizione Pecchia ha dimostrato di dargli fiducia, chiaramente non dal primo minuto, perché parliamo comunque di un classe 2002 francese, che ha la prima esperienza nel campionato italiano, però indubbiamente in tutte e due le partite è entrato con un buon piglio, e penso che Pecchia, dandogli fiducia, comunque facendolo giocare mezz'ora praticamente nell'ultima partita ad Anca d'Ascoli, essendo uno dei primissimi cambi, ha dimostrato di puntare su di lui, complice anche in parte l'emergenza sugli esterni, però penso proprio che sia la tipologia di giocatore che può entrare bene negli schemi di Pecchia, cioè un giocatore di gamba che possa assicurare corsa ma anche equilibrio, ecco, nella famosa trasformazione un po' più equilibrata, no? Tra Mane e Camara probabilmente si legge anche questo, cioè la necessità da parte di Pecchia di trovare un minimo di equilibrio, quindi trovare un centrocampista esterno che possa comunque dare una mano in fase di copertura, e sia Camara da una parte e Aino dall'altra, chiaramente non in campo insieme, però possono dare questa, la possibilità al Pecchia di avere un centrocampo un po' più coperto.
Ampo 60 dice: a proposito di infortuni, sabato a Pisa ci sarà Bernabeu, il suo infortunio è più serio? Punto di domanda. Nell'economia del Parma abbiamo bisogno delle sue geometrie. Poi dice: nessuno ne ha parlato, ma sabato abbiamo avuto un arbitro molto scarso nonostante i due rigori fischiati. Comunque ogni partita di B fa storia a sé, vedremo a Pisa la controprova. Questo è Ampo 60 al 333-9200-170 via WhatsApp. Marco, su Bernabé cosa sappiamo? In realtà molto poco.
Molto poco, si è fermato sabato mattina nella rifinitura, io penso che se anche fosse a disposizione con un minimo di logica e buon senso sia molto difficile immaginare il campo al minuto, ma credo proprio che a Pisa possa mancare. È importante in questo momento, anche alla luce delle buone prestazioni di Juric e Estevez, che Bernabé possa recuperare con calma, è una risorsa per il Parma, però deve essere al 100%. Perché è un campionato di Serie B, lo sappiamo, è molto lungo, e lui probabilmente è uno dei pochi giocatori duttili a cavallo tra, diciamo, centrocampo e tre quarti che può ricoprire più ruoli, quindi è fondamentale averlo veramente quando sarà al massimo della forma.
Allora, ti dicevo, invece Gianluca che chiede, ci dice: puoi chiedere a Bernardao, evidentemente lui ti segue quando vai a calcio e calcio, come vede, dove questo è il tuo soprannome ufficiale, come vede l'inizio di campionato della Wimor Volley, che stagione potrebbe fare nel campionato di A3? Beh, insomma, chi meglio di Marco Bernardini per rispondere a questa domanda?
Sì, diciamo che innanzitutto una piazza storica del volley italiano come Parma ritrova un campionato di Lega a distanza di 19 anni dall'ultima volta, fu il 2003-2004 in A1 nella stagione targata Unimade, e c'è grande attesa in città, è stata allestita una squadra con un giusto mix tra giovani ed esperti, sottolineo tecnico parmigiano Andrea Codeluppi, che fece già il vice di Travica e Berruto ai tempi di Maxi Connolly, 6 atleti parmigiani e poi qualche elemento di qualità che ha già calcato queste categorie tra Serie 2 e Serie 3. È un campionato relativamente nuovo perché è stato fondato la Serie 3 nel 2019, ci sono squadre e città importanti, però dalle amichevoli della fase pre-season credo che la Wimor Parma abbia dimostrato che se la può giocare nessun avversario, che pure milita in questa categoria da qualche anno in più, mi è sembrato fuori dalla portata dei giallo-blu, quindi se la si può giocare, chiaro, è il primo anno, quindi l'obiettivo deve essere una salvezza, meglio se il più tranquilla possibile, poi considerando che fino alla settima possono accedere ai play-off, beh, insomma, magari se l'appetito viene mangiando e dovessero incanalarsi dei risultati positivi fin dall'avvio, insomma, il settimo posto non è una chimera, anche se credo che obiettivamente la salvezza tranquilla possa essere un obiettivo raggiungibile. Sono 14 squadre, andranno giù le ultime due più l'undicesima decisione a fare nei play-out. Insomma, primo obiettivo, riuscire a stabilirsi tra l'ottava e la decima posizione in modo da evitare qualsiasi tipo di rischio.
Debutto, così lo ricordiamo, questa domenica alle 18 al Palaraschi contro Garlasco. Beh, insomma, sono curioso anche personalmente perché la Serie A3 è già davvero un buon livello, e già l'anno scorso molte partite della Wimor erano spettacolari, quest'anno mi aspetto un ulteriore step, ecco, quindi
sì,
tutto da
c'è
vedere.
Un discorso anche in termini proprio di fisicità, di potenza, è un livello nettamente superiore alla Serie B, e il fatto che da quest'anno è stato introdotto la possibilità di tesserare due stranieri in A2 inevitabilmente a cascata fa salire anche il livello della Serie 3, perché chiaramente i giocatori che non si trovano più titolari in categoria superiore sono scesi di categoria. Tanto per farti un esempio, a Ortona gioca Marshall, che insomma è stata un'istituzione per anni, 43 anni, insomma un giocatore che ha vinto tanto in Italia. C'è un livello mediamente alto. È chiaro che ad oggi, avendo fatto praticamente 8 allenamenti congiunti, ma contro 4 formazioni della zona, quindi Brugherio, Mirandola, Bologna e la stessa Garlasco, faccio un po' fatica a inquadrarti il livello medio di tutte le altre 9 compagini del girone bianco, però insomma è un livello diciamo abbastanza alto, e quindi ci sarà da battagliare tutte le settimane, ci sarà da divertirsi con Garlasco, che tra l'altro ha vinto entrambi i precedenti nella fase pre-season, la prima 4-0, la seconda 3-2 molto più sofferta. Insomma, da una parte loro penseranno non c'è due senza tre, però insomma credo che Parma voglia vendicare quelle due sconfitte, e avete dimostrato nel secondo test di essere in decisa crescita.
Marco Bernardini, prima di salutarti, così cliccando su Forza Parma, una news che è passata un po' sotto traccia, non ce ne eravamo accorti. C'era il Tardini contro il Frosinone a tifare per il suo amico Cicci Zola anche Cavenaghi, che insomma gli appassionati di calcio argentino, soprattutto quelli di primi anni 2000, dirà qualcosa. Il mitico Cave Gol, che adesso ha smesso, bandiera del River, ha giocato con Cicci Zola, e qui Cicci Zola ha postato
su Instagram. Alberto, che tu sei un grande amante del calcio argentino e questa notizia non ti poteva sfuggire. Era Fernando Cavenaghi con in braccio tra l'altro il figlio di Leandro, di Cicci Zola, Luca, entrambi alla prima presenza al Tardini, da quanto si è capito nel post su Instagram del portiere argentino, e possiamo dirlo, hanno portato bene al Parma, che ha vinto la partita, e in parte, anche se Buffon non sa molto cosa, anche Cicci Zola, che si è trovato a sorpresa in campo nei minuti finali a blindare il risultato. Quindi insomma presenza graditissima a Cavenaghi, anche se possiamo dirlo, il Parma davanti dovrebbe essere a posto adesso.
Sì, dovrebbe essere a posto. Poi insomma c'è già Vasquez, che comunque non è più giovanissimo con l'età, e ci mette classe. Cavenaghi sarebbe difficile anche lui da supportare adesso. Comunque bellissima, davvero bellissima sorpresa. Il Tardini purtroppo ce ne siamo accorti in ritardo, quando ormai lui probabilmente se n'era già andato. Grazie mille Marco Bernardini, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, tanti messaggi, ma adesso andiamo in pubblicità e poi li leggo, così li commentiamo con il mio prossimo ospite. Restate con noi, vi ricordo il numero per scriverci: 333-9200-170.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Oggi passo da Enrico. È sempre bello vederlo. Insieme parliamo di tante cose. Ama leggere e mi consiglia sempre il libro giusto. Gli porto la spesa, a volte le medicine. È un po' come uno zio. Sono una volontaria di quartiere e ne sono felice. E se anche a te serve una mano, chiedi ai volontari del tuo quartiere.
Chiama il 327 30 73 216.
Ho una casa sfitta, ma con i tempi che corrono...
Con Affitto Solidale Sicuro hai le tutele economiche e legali che hai sempre cercato. Garanzie su alcuni obblighi dell'inquilino comprese.
Davvero?
Sì, con Affitto Solidale Sicuro puoi affittare a canone equo e diventare proprietario solidale. Così ti potrai garantire un reddito mensile e aiutare una famiglia in difficoltà. Hai un immobile sfitto? Cosa aspetti? Affittalo! Scopri di più su www.affittosicuroparma.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, do subito il benvenuto al mio nuovo graditissimo ospite, il super tifoso Paolo Conti. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Ciao Alberto e buongiorno a tutti, ciao.
Allora Paolo, io ti giro subito dei messaggi dei nostri radioascoltatori, perché mi devi dire il tuo parere. Mark ci dice che vorrebbe vedere Bernabé a destra, alla Messi, alto a destra, e Man a sinistra, tutto il resto invariato. Tu,
ma sai, io non voglio entrare in merito alle questioni tecniche, dove ho la certezza che il nostro allenatore Pecchia ne sa molto, ma molto più di noi. Per cui io credo che... come farà a giocare la squadra e dove metterà i giocatori Pecchia è sicuramente nel posto migliore dove li può mettere, e lo ha dimostrato fino adesso, per cui sai, ognuno di noi pensa quello mettilo lì, quello... Non è una soluzione sbagliata, però sì, però secondo me non siamo noi che abbiamo bisogno di suggerirlo al nostro mister.
Questo è vero, questo è vero, un po' un pur parler, ma hai ragione, non posso contraddirti. Paolo Conti, che impressione ti sta facendo questo Parma dopo questo primo spezzone di campionato?
Io direi che l'impressione è più che buona, ossia la mia impressione è quella che abbiamo capito come si deve affrontare un campionato come quello di Serie B per poter arrivare nelle prime posizioni, adesso io non dico di vincere, però sicuramente per poter arrivare nelle prime posizioni. E la dimostrazione di quello che sono i risultati delle ultime partite testimonia perfettamente il mio pensiero, perché se noi pensiamo che abbiamo perso con la Ternana, che era una di quelle partite che come si era messa, come era venuta, dovevamo per forza vincere, con quella vittoria lì saremmo primi in classifica, ma nello stesso tempo molto probabilmente si poteva benissimo non vincere la partita che abbiamo vinto domenica contro il Frosinone. Però l'idea della squadra, l'idea del gruppo, che quest'anno finalmente c'è un gruppo nel Parma, cosa che non c'era negli anni passati, è l'idea giusta per affrontare con successo un campionato di Serie B. Io ho molta fiducia, ecco.
Partita, un esame dopo l'altro, è veramente il caso di dirlo, perché adesso andiamo a Pisa contro una squadra che ha ritrovato Mister D'Angelo e ha ritrovato la vittoria. Momento peggiore non poteva
se
esserci.
Stavamo due o tre domeniche fa, forse era meglio, due o tre settimane fa era meglio, ma pazienza, ma dai, non preoccupiamoci di queste cose qui, preoccupiamoci di fare il gioco che dobbiamo fare noi e preoccupiamoci di fare quello che viene impostato da Pecchia, lui lo sa, lui a parte che ha il precedente di aver già dimostrato che è capace, perché ha portato una squadra come la Cremonese in Serie A l'anno scorso, che non la dava nessuno tra i favoriti, ma presidere tutto questo è uno che ci capisce ed è veramente un allenatore giusto per quello che avevamo bisogno di avere noi.
Eh sì, quello che tra le cose che erano mancate l'anno scorso, certo, tra l'altro. Certo. A livello invece di singoli, per quanto riguarda i giocatori, Paolo Conte chi è che ti sta così stupendo di più?
A me questo, mi sto meravigliando dei progressi che sta facendo Osterwold, adesso non so se lo pronunciato bene, comunque abbiamo capito chi è. Mi sto meravigliando anche del progresso di quello che sta facendo Inglese, non possiamo mica nasconderlo. Inglese si sta impegnando moltissimo, non è ancora quello che abbiamo conosciuto quando era appena arrivato a Parma, ma sicuramente è sulla strada buona per arrivare a quei livelli lì. E se per caso Inglese dovesse arrivare, non dico al 100% come era appena quando è arrivato qui da noi 4-5 anni fa, ma arrivare anche al 70-80%, noi abbiamo uno dei migliori centravanti della Serie B, ma senza assolutamente nessun tema di smentita. E poi sì, ma gli stessi altri giocatori che ci sono, l'unica cosa che in un certo senso può essere anche una speranza di un miglioramento, che non ha ancora dato quello che noi eravamo abituati a vedere l'anno scorso, è Vasquez, ma non mi preoccupo io di un giocatore di questo genere qui, perché questo è un giocatore che in ogni caso, anche quando non fa i gol come non li sta facendo quest'anno, sta senz'altro tenendo impegnati come minimo un paio di giocatori. E poi questo, quando arriva il momento giusto, la palla la sa dove la deve mettere. No, i giocatori, sì. I fuori classe, ma questo lo dice anche, l'ha sempre detto anche Pecchia, i giocatori come Vasquez, si deve fare la formazione attorno a lui, ossia nel senso che lui se sta bene ci deve essere. Volevo soltanto dire una cosa che tu non mi chiederai, ma ci tengo a dirla. Mi sta dando molto fastidio, è veramente, è una cosa quasi che veramente brutta che alcuni tifosi stiano manifestando sui social la soddisfazione perché Buffon si è infortunato. Ecco, Queste sono cose che un tifoso del Parma, un vero tifoso del Parma, non dovrebbe mai, non solo dire, ma nemmeno pensare.
Sì, anche perché non Buffon, mi sembra che abbia giocato male comunque quando
ecco,
ha giocato.
Ecco, Buffon non ha giocato male, Buffon è una la ciliegina sulla torta della nostra squadra, è un qualcosa di più che abbiamo noi ed è uno di quei giocatori che il suo contributo per i successi che può avere il Parma lo dà anche senza bisogno di mettersi tra i pali della porta. Chiaramente sì, noi abbiamo anche la fortuna di avere il suo sostituto, che è sicuramente uno tra i migliori portieri della Serie B, e arriverei a dire anche di qualcuno della Serie A, per cui in questo senso siamo tranquilli. Ma è veramente una cosa schifosa, arrivo a dire, che un tifoso del Parma dimostri sì, soddisfazione perché finalmente avremo un mese circa dove non giocherà Buffon. Questo sì, io non lo accetto come tifoso del Parma.
Abbastanza grottesco, chiarissimo. Paolo Conti, grazie per essere stato con noi. A presto, Paolo.
Grazie a te, ciao Alberto.
Allora, qualche messaggio prima di andare in pubblicità, perché ne ho accumulato qualcuno in arretrato. Ecco, a proposito... Ah no, la pubblicità, scusa, è finita, Simo, sì, grazie. Prima di collegarci con Fiorenzuola. Allora, Rino, che appunto dice, se adesso viene il raffreddore a Cicizzola, chi gioca? Rino dice, io ho 73 anni. Quindi... C'è il giovane Edoardo Corvi, certo, sarà un po' il punto dell'anno scorso. Tocchiamo ferro, incrociamo le dita. Davidone che dice, due messaggi, e quando rientrerà Cobaut, che fine farà? Sarà titolare insieme a Romagnoli, due fulmini di guerra, lo dice in senso ironico, o la difesa non si tocca? Bella domanda, Davidone, e sono molto molto curioso di vedere cosa succederà. Poi dice, Buffon è un grande, domenica ha salvato un gol sicuro respingendo in uscita il tiro dell'attaccante del Frosinone. Sono d'accordo. Rino comunque dice, non è una critica a Buffon, ma io avrei tenuto Turk, che è andato alla Reggiana, protagonista Reggiana in negativo dell'ultimo weekend. Poi, due messaggi che non c'entrano con il calcio, ma di ciclismo. Allora, Alberto, mio omonimo, sembra che me lo sia mandato da solo, dice, forza Parma, sono anche un grande appassionato di ciclismo, quindi lui auspica una trasmissione di ciclismo. Ripeto, non me lo sono mandato da solo, anche se sembrerebbe. E Luca, che ieri dice risultato per la vittoria di Davide Ballerini alla Coppa Bernocchi, ora sì, dopo la nostra trasmissione si guarda la Trevalli Varesine. Noi invece continuiamo a parlare di calcio e lo facciamo con un nostro graditissimo ospite, che penso sarà gradito anche a tutti i tifosi del Parma, il direttore sportivo del Fiorenzuola, Marco Bernardi. Buon pomeriggio, Bernardi.
Buon pomeriggio.
Allora, Fiorenzuola, che come tutti i tifosi del Parma sanno benissimo, e come immaginerete anche a Fiorenzuola, non solo per la vicinanza ovviamente del confine con il parmense, ma per quello che era l'avversario, ha battuto domenica in una partita storica al Velodromo Pavesi 5-0 la Reggiana, raggiungendola tra l'altro in classifica, mi corregga se sbaglio, a quota 12. Beh, che giornata è stata per Fiorenzuola?
Ma per un piccolo paese come il nostro, perché comunque è paese, ovviamente è stata una giornata esatto storica, perché comunque riuscire a battere una squadra blasonata come la Reggiana è importante, comunque ha obiettivi ben diversi dai nostri, perché il nostro obiettivo è la salvezza e ovviamente la Reggiana ha l'obiettivo di provare a stare nei quartieri alti della classifica. Insomma, è stata una giornata che rimarrà un po' nella storia di Fiorenzuola e della nostra, diciamo, cittadina, e anche della storia della società, perché sicuramente un po' una volta che Davide ha battuto Golia, ecco.
Ma ve l'aspettavate di poter vincere, ma poi con un risultato del genere? Penso qualcosa veramente
no, assolutamente, assolutamente no, nel senso che poi ovvio la speranza di poter fare una grande partita e poter semmai strappare un risultato positivo è ovvio, perché nessuno va in campo per perdere, anzi insomma c'era la speranza ma anche la consapevolezza che sarebbe stata una partita molto difficile. Sinceramente 5-0 neanche nei migliori sogni si poteva mai immaginare una cosa simile, no, non ce la siamo mai aspettati.
Come cosa che non ha funzionato troppo bene il Fiorenzuola secondo lei, o la Reggiana che probabilmente ha sbagliato la partita?
Ma secondo me si sono incrociate proprio le due cose, cioè il Fiorenzuola ha fatto la partita perfetta, abbiamo fatto una partita con grande ardore, grande agonismo, grande dedizione, avevamo preparato la partita bene e abbiamo fatto, diciamo, la nostra partita sinceramente perfetta e quindi è venuta fuori una prestazione importantissima del Fiorenzuola. D'altro canto, nella stessa giornata la Reggiana è incappata in una giornata nera, una giornata storta dove sicuramente hanno fatto una delle prestazioni peggiori, posso dire, e quindi insomma si è creato questo gap di punteggio clamoroso, perché obiettivamente i valori in campo, lo sappiamo, per budget, storia, tradizioni sarebbero stati ben diversi. Ecco.
Marco Bernardi, direttore sportivo del Fiorenzuola, certo che se continuate così sarà difficile riuscire a trattenere mister Luca Tabbiani, che io già l'anno scorso, deve sapere, su queste frequenze avevo segnalato come uno degli allenatori emergenti dell'Emilia e non solo.
Ma guarda, noi, Luca, il nostro mister è con noi da 4 anni, quindi il 4º anno consecutivo che è a Fiorenzuola. Sappiamo benissimo che è un allenatore bravo, giovane, emergente, e noi siamo contenti che sia con noi, perché comunque anche l'estate appena trascorsa sicuramente ha ricevuto, e sappiamo che tutte le chiamate, ma ha preferito proseguire con noi questo progetto. Siamo consapevoli che potrà avere delle attenzioni anche da categorie superiori, comunque le squadre più blasonate di noi, se farà la scelta di giustamente, insomma, di provare a essere ambizioso e andare in altre piazze, la rispetteremo come giusto che sia, ecco, perché abbiamo fatto un percorso insieme veramente importante. Per ora il nostro allenatore, crediamo che vogliamo proseguire su questa falsa riga, insomma, per fare un campionato, speriamo, di una salvezza tranquilla, e poi una volta raggiunta, chissà, perché adesso insomma abbiamo 12 punti e quindi è giusto viverla in maniera serena, e quindi proseguiamo e pensiamo all'oggi. Poi quest'estate, se ci saranno cose diverse, insomma ne parleremo, lo vedremo.
Perché da voi è passato non troppo tempo fa un certo Alessio Dionisi, che adesso sta facendo quello che tutti sappiamo al Sassuolo. L'anno scorso Fiorenzuola, se non è, vado a memoria, uscito al primo turno dei playoff, quest'anno
sfiorati. L'ultima giornata, se avessimo vinto, sì, saremmo entrati nel playoff, sarebbe stato risultato storico. Invece abbiamo perso contro la Giana l'ultima partita in casa, quindi non siamo entrati nel playoff.
Tanto Gian Erminio, che se non sbaglio poi è retrocessa.
Perché... dopo il playout è retrocessa,
sì. Perché infatti è nel girone del Salso Maggiore in Serie D. Esatto. Quanto è stimolante, quanto è difficile anche fare il suo ruolo, quello del direttore sportivo in un campionato come la Serie C, con le regole dei giovani? Immagino che lei andrà a vedere una quantità industriale di partite anche dei campionati cosiddetti minori.
Sì, questo è un po' il mio credo, comunque, come interprete del lavoro, è girare tanto, andare a visionare tante partite, sia nei weekend che durante la settimana, soprattutto perché a Fiorenzuola, insomma, stiamo facendo la Serie C da 2 anni, ma con una filosofia ben definita e ben precisa, che è quella di valorizzare molto i giovani. Abbiamo un budget insomma ridotto, diciamo, rispetto a quello che è lo standard, diciamo, della categoria, e quindi per poter riuscire, insomma, a creare squadre competitive, andiamo a scoprire la nostra idea di valorizzare o giocatori della Serie D che comunque possono avere l'opportunità di fare in C, o tanti giovani, perché comunque appunto la Serie C ha delle regole anche ben precise per quel che riguarda i contributi che le società ricevono dalla Lega nell'utilizzo dei giovani, e per una piccola realtà come la nostra ovviamente è fondamentale riuscire a fare combaciare queste cose per creare una società, diciamo, stabile e non avere problemi, diciamo, di sesti economici. Quindi insomma la filosofia è proprio quella, oltre quella della società, ma anche imposta per far quadrare i conti, di fare giocare i giovani, quindi ovviamente sia i campionati minori, quindi la Serie D, sia i campionati della primavera 1, 2 eccetera, sono campionati che vivono con attenzione per riuscire poi a costruire la rosa. Noi quest'anno in rosa, su 26 giocatori, diciamo, abbiamo 10 over, cioè cosiddetti dal 99 in su, diciamo, e tutti gli altri, e quindi sono 16 dal 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Qualche giovane, qualche nome di un giovane che potremmo vedere in categorie superiori nei prossimi anni, se lo fa Bernardi?
Ma è della nostra squadra?
Sì.
Ma io credo che noi abbiamo una filosofia, che abbiamo avuto tanti ragazzi anche che erano giovani qualche anno fa quando eravamo in Serie D, e ce lo stiamo portando dietro in C. Quindi io credo che farne uno in particolare non penso sia, diciamo, dai corretto, però credo che ci sono diversi giocatori che con noi sono cresciuti e secondo me possono ambire a fare anche la Serie B. Sì.
E tra l'altro fonti fiorenzuolane rispetto al campionato scorso mi hanno parlato molto molto bene di quello che non è un giovane tecnicamente, ma è giovane perché è un 96, il vostro portiere Battaiola.
Sì, lui è uno di quei ragazzi che ha iniziato con noi il percorso 4 anni fa in Serie D, ha vinto con noi il campionato in questi 2 anni, già l'anno scorso, ma anche adesso in questo primo inizio di stagione sta facendo molto bene, sia tra i pali, perché è un portiere, io credo, è tutto forte, ma anche con il gioco di piedi, perché è un portiere con grandi qualità tecniche. Se non avesse fatto il portiere probabilmente poteva fare il regista, perché si destreggia coi piedi come se fosse un play, ecco, molto bravo, sì.
Bernardi, prima di salutarci, prossimo appuntamento del Fiorenzuola, prossima partita?
Andiamo in Sardegna, andiamo a Olbia domenica, in trasferta alle 14.30 contro l'Olbia. È una partita difficile.
Impegnativa anche, sì, come trasferta.
Impegnativa sicuramente, sia logisticamente, ma anche, diciamo, sportivamente, perché comunque giocare là da loro non è mai facile. È una squadra che lotta per salvarsi come noi, e noi dobbiamo essere bravi a non montarci la testa dopo questo 5-0, ma ricordarci bene da dove veniamo, chi siamo, qual è il nostro obiettivo.
Domanda flash di un altro nostro radioascoltatore, Davidone, che chiede: ma il bomber Morello è forte?
Sì, Morello è un giocatore...
Doppietta contro la Reggiana.
Sì, domenica ha fatto doppietta, un giocatore che lui nasce nella Pergolettese, ha avuto un passato un po' particolare, perché la Pergolettese ha fatto molto bene, un anno sembrava che dovesse andare al Napoli, al Bari, girato dal Napoli, eccetera, qui è rimasto lì. Quest'estate abbiamo avuto la fortuna o la bravura, non lo so, di riuscire a inserirci e portarlo da noi, e crediamo sia un giocatore, ecco, di quei giocatori che non è più under, diciamo, perché è un 99, ma è ancora giovane, perché ha 22-23 anni, che ha, secondo me, grande prospettiva, un esterno d'attacco rapido, tecnico, che può avere un futuro importante.
Marco Bernardi, direttore sportivo del Fiorenzuola, grazie per essere stato con noi, complimenti per la vittoria di domenica contro la Reggiana, e avremo modo anche di risentirci durante l'anno, perché ci interessa, insomma, tenere sempre gli occhi su questo Fiorenzuola. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
È tutto per quanto riguarda questa puntata di Palla in Tribuna, grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, appuntamento domani come sempre poco dopo le 14, ciao!